Bene, allora affrontiamo la buona battaglia con i nostri pacchi di fazzoletti, che non ci faremo mica intimorire da un raffreddore. Dovremo sostenere battaglie molto più dure, eh? O siete ancora lì in didattica a distanza voi? Oggi inizia così il Vangelo. Gesù è entrato nella sinagoga a Cafarno in giorno di sabato, insegnava. Uno dice, ma vabbè, è un'indicazione così, ma è andato di sabato. È il giorno di Shabbat per Israele, è il giorno del riposo. Sapete che Dio ha creato il mondo in 7 giorni. C'è stato il Big Bang, poi c'è stato il Ratataplan, eccetera. Sì, ma quello è un significato scientifico. Poi abbiamo visto la scienza cosa è capace di fare se non incontra chi è l'origine delle cose. Entriamo nel delirio di onnipotenza. Quindi invece di fare il bene facciamo il male. Ma se noi riconduciamo tutto al mistero, allo stupore, possiamo entrare anche nella parola di Dio e accogliere questa interpretazione sapienziale della creazione. Sapienziale, una cosa ben diversa dalla scienza. Ha a che fare con la nostra natura, la nostra necessità di essere protetti, amati. Noi non saremo mai una intelligenza artificiale, non saremo mai un algoritmo, anche se vogliono mettere il microchip nel cervello. Te lo farai mettere te, se ti piace metti quello che vuoi. Ma noi abbiamo una coscienza. Si può addormentare la coscienza, la si può bombardare continuamente con slogan, ma a un certo punto viene fuori. Allora, il 7° giorno, nei 7 giorni della creazione, Dio si riposa e dice all'uomo: entra anche tu nel riposo. Ora, fratelli miei, guardate che il riposo è una necessità. Se uno non dorme mai, come succede a certi dei vostri figli che hanno sempre il cellulare acceso e voi teste di rapa che non siete altro glielo lasciate in casa, in camera, questo qui non dorme perché è sempre online. Quindi a un certo punto sono di notte, voi dovete prendere, avete tutti i cacciatori in casa, hanno l'armadio dei fucili, voi dovete fare un armadio blindato dei cellulari dove vengono ritirati in alcuni momenti fondamentali della vita familiare. Primo, quando si mangia, il cellulare via. Ma è urgente. Guardate, di urgente non c'è niente. Dicevo che certe volte mi arrivano dei messaggi a me sul mistero della Trinità e aspettano che io gli risponda. Ma voi siete scemi, eh? Ti scrivono su WhatsApp: ma è per il mistero, la Madonna di Pompei, ma che ne so io. Così la risposta. Siamo talmente stupidi, idioti, superficiali, che neanche ci rendiamo conto di quello che diciamo. Ci sono cose che bisogna solo stare zitti, fare silenzio, ma noi non possiamo fare silenzio. Se voi andate nelle, non so perché adesso si chiamano RSA, che mi sembra una cosa, una sigla da carcere, non so come. Una volta si chiamavano i pensionati, dove c'erano gli anziani, gli ospizi si chiamavano, che è un nome cristiano oltretutto, che riguarda l'ospitalità, eccetera, eccetera. Allora se voi andate in queste, ed è giusto che siano RSA e non ospizi, ci sono sempre dei televisori accesi da tutte le parti. Fateci caso, ci sono questi poveri vecchietti, ammesso che abbiate la possibilità di entrarci, che sono lì sulle loro sedie, che non, magari non vedono niente, capiscono niente, e questa televisione che va... Perché? Perché se tu spegni la televisione e non c'è neanche un crocifisso, uno pensa a che cosa? Fatemi fuori. Fatemi fuori. Che senso ha? Che senso ha la vita? Che senso ha la sofferenza? Perché sono qui abbandonato in questo corridoio? Nessuno mi viene a trovare? Fatemi la punturina. E quindi tengono accesi i televisori. Così i nostri ragazzi, loro sono sempre online, intanto perché così hanno un'ansia spaventosa. I nostri ragazzi arrivano davanti alla porta di scuola, vedo tanti i nostri ragazzi, preparano gli esami universitari, studiano mesi, poi faccio, come è andato l'esame? Non sono andato. E perché? Non ero pronto. Ma fratelli miei, quando è che nella vita noi siamo stati pronti per fare qualcosa? Io mai, voi sì? Mai. Pronto, come sei? Quando sarai pronto? Perché il dramma della nostra vita è che bisogna essere perfetti. Ma chi ci dice che dobbiamo essere perfetti? Il demonio. Demonio. Chi è che ha inventato Photoshop? Il demonio. Avete visto la Ferragni com'è senza Photoshop? Le un cessuta veietter. Cioè voglio dire che... Però è tutta photoshoccata. È una persona normale, normale. Invece bisogna essere perfetti. Bisogna essere sempre... Capito, no? È una palla, una menzogna. Ricordo sempre il professor Risé, che un grande psicoterapeuta cristiano, ha scritto libri bellissimi sulle figure maschili. Sarebbe ora che voi maschi vi andate a comprare qualche libro, smettete di continuare a parlare di calcio e cominciate un attimo a riflettere. Commentando il Faust, dice che nel Faust di Goethe, Faust è il demonio. E qual è lo scopo del demonio? Che tutto sia sotto i riflettori, tutto sempre sotto i riflettori, per cui i nostri poveri ragazzi sono sempre sotto i riflettori, quotidianamente devono postare almeno 70 foto di loro, se no non hanno i like. Se tu non hai like sei morto. Invece noi dobbiamo cominciare a postare dei... Qual è il contrario di like? Unlike. No, non mi interessa a me il like esteriore. Io so solo una cosa, che piaccio tantissimo al Signore. Il Signore ha mandato suo figlio Gesù Cristo per farmi entrare in quello che nel mondo non è possibile. E che cosa non è possibile nel mondo? Il riposo. Mi ricordo che una volta con i nostri giovani siamo andati in montagna in un albergo dove questi qua, poveracci, non si vede che non avevano mai lavorato con le parrocchie, avevano tre o quattro ragazzi che facevano gli animatori, sapete quelli che quando arrivano i turisti gli fanno, allora vedi, metti un testo il cappellino, gli fanno fare gli scemi e tutti sono contenti, ah che bello, cioè gli idioti, no? Questi qua, poverini, volevano fare delle animazioni, ma noi siamo un gruppo di giovani. Insomma, mi ricordo che una sera stavamo facendo le scenette, due di questi animatori li hanno presi, gli hanno dato una vergata. Insomma, il giorno dopo sono andati a casa gli animatori, ma non abbiamo neanche bisogno di animatori, siamo mica gente dell'asilo noi. La vita ce l'animiamo noi. È chiaro che se vi siete fatti togliere la libertà della coscienza, la capacità del giudizio, la possibilità del riposo, perché le vacanze, se tu non ti sei, alcuni mi raccontano, e sono andati in vacanza e cosa hai fatto? Dunque, poi siamo andati là, c'era un getto che si mette a tracolla, infatti anche a te queste stronzate, a tracolla, che ti tirava su, ti fanno vedere in televisione, no? Oppure li fanno portare con una specie di paracadute, parapendio, col motoscafo, devi buttarti giù coi tronchi. Ma dica, ma siamo scemi? Dopo che hai fatto una settimana di ferie devi prendere un mese di vacanza. Cioè, ma perché? Perché? Perché se tu riposi, cominci a pensare che hai una dignità. Ricordatevi, cari fratelli, che i re si lasciano servire, i servi servono. Ma noi abbiamo un'idea di servizio un po' diversa da quella che è il Vangelo. Allora, Gesù entra di sabato, giorno di Shabbat, nella sinagoga a Cafarnao. Inizia così la vita pubblica. Ma come mai? Gli mancava, quindi ci sai che ci sono i manager, quelli che ti danno i consigli per andare avanti sul mercato, no? Ma come? Abbiamo preparato tutto, siamo pronti per il lancio del prodotto e tu vai a Cafarnao? È come se uno vuol lanciare una nuova collezione di vestiti e fa la prima sfilata a Pecorara. Ma già Pecorara però è abbastanza noto perché c'era anche una discoteca di pescegattoni. Insomma, lì sulle nostre colline dove non c'è neanche la strada per arrivarci. Quindi, ma tu Gesù a Cafarnao? Ma devi andare a Gerusalemme, a Gerusalemme. C'è la facoltà teologica. C'è il Tempio, dove vanno tutti a fare i sacrifici. Vai a Cafarnao. Dov'è Cafarnao? Cafarnao è al nord. Israele, il nord, si chiama Galilea, dove c'è il mare di Tiberiade. A Cafarnao passa una strada commerciale, che era una carovaniera, era una pista di carovane, ma al tempo di Gesù era importantissima perché collegava il Mar Mediterraneo, quindi con tutte le civiltà del Mar Mediterraneo, con l'Arabia e poi l'India. Era la via delle spezie, quindi c'erano commerci. E questa gente che stava lì in una zona percorsa non soltanto dai commerci ma anche dagli eserciti, perché dove ci sono gli interessi commerciali c'è il desiderio di supremazia militare. Quindi avevano sempre dei regò, non era proprio un posto di purità rituale, eccetera, eccetera. Invece Gerusalemme era all'interno, non passava nessuna strada, era sulla montagna. Chi è che ci arrivava là? Là si conservavano puri. Bene, Gesù va in mezzo agli impuri. Se voi non capite questa lezione, non capirete perché non dovrete mai allontanarvi dalla Chiesa. Perché Dio ha mandato suo Figlio Gesù Cristo a salvare gli uomini i più lontani. Infatti a Borgo Trebbia vengono da Treviso, di Borgo Trebbia anche questi maiazzoi, perché la sanno già. Ma i lontani, gli esclusi, i maledetti. E cosa fa Gesù? Gesù insegna. Perché insegna? Perché lui è il maestro, lui è la via, la verità e la vita. Noi abbiamo bisogno di incontrare nel nostro cammino dei maestri, dei testimoni che ci parlino, che ci trasmettano la verità della vita, il significato profondo dell'esistenza, che ci consolino, che ci guariscano. E quando Gesù parla, la sinagoga era una sala dove, più o meno dove sono io qui, c'era il leggio della parola e dietro, dove c'è adesso qui il Santissimo Sacramento, c'era l'armadio dove veniva conservato il rotolo della legge, la Torah. In ogni sinagoga c'era conservato il rotolo della parola di Dio, perché Israele ha ricevuto da Dio la parola. Abramo ha udito una parola: esci dalla tua terra. La storia di Israele è la parola di Dio che si è compiuta nel popolo. Ma dice Giovanni che la parola, il Logos, il Verbo, si è fatto carne. Allora immaginate, colui di cui parla il rotolo della Torah, che è custodito nell'armadio della parola, viene portato sul leggio, bello grande, si srotola la parola di quel giorno e Gesù la proclama. Ma deve essere stato un incontro sconvolgente. Voi siete quelli dell'immagine, non capite cosa sto dicendo. La parola. Noi non siamo abituati ad ascoltare. Noi non sappiamo quanto è grande il dono della parola fino a quando tu ti ritrovi solo e hai lasciato a casa il batteria del cellulare e sei lì. Quando uno ti parla, quando arrivano i barboni che sono per strada e qualcuno suona il campanello e mi dice: guarda Don Pietro, non ti chiedo niente, ho bisogno di parlare, ho bisogno che tu mi parli. Quindi la parola è fondamentale. Quando è che tu dici che il tuo matrimonio è in crisi? Quando l'altro non ti parla più, quando tu non parli più all'altro. Lì è morto, lì c'è un cadavere. I morti non parlano. Ma invece nella sinagoga è arrivato il Logos, che dà la voce a quello che è scritto. La scrittura diventa parola veramente, non soltanto perché viene proclamata. Ecco perché uno dei servizi più importanti che abbiamo nella comunità è il servizio dei lettori. Leggere la parola di Dio vuol dire, lo so che voi avete paura di essere infettati, ma io spero che vi infettiate veramente di Gesù Cristo, se no siete infettati di merda, ve lo dico chiaro, che passa nella televisione, nella radio, nelle canzoni di questi deficienti che i nostri ragazzini ascoltano la mattina e la sera. Allora, la parola, la scrittura si fa parola, ha lo sguardo. Fratelli, quando cominceremo ad ascoltare, a parlare tra di noi? Quando tu ricomincerai a parlare guardando negli occhi l'altro? Perché ci abbiamo un giudizio, perché ci sentiamo giudicati. Ecco, allora è necessario che Cristo agisca nella nostra vita, perché dice che Gesù insegnava come uno che ha autorità, ma perché lui è Dio, cioè la sua parola penetra, parla al cuore di quelli che ascoltano. Il Signore deve parlare al tuo cuore, al mio cuore. Perché? Perché siamo schiavi. E infatti c'è uno che reagisce. Ragazzi, vi dico sempre che se voi venite alla celebrazione eucaristica e uscite fuori di qui come se niente fosse successo, come se mi fosse scivolato giù, vi dovete seriamente preoccupare, perché o già siete in stato di decomposizione oppure avete qualcosa, dovete andare da qualche audiopresista per farvi controllare, perché la parola ti deve fare male. Il medico, per trovare se tu stai male, deve a un certo punto toccare un punto in cui tu fai un salto alto così. Quando mi hanno ricoverato per l'appendicite, è venuto il medico quelli di una volta, però, sapete, il medico della famiglia che ti conosceva dall'infanzia, che si fermava a bere il caffè. Adesso no, è vietato, non bisogna andare dai malati, no? Quindi il medico è venuto a trovarmi, avevo la febbre, ero un ragazzotto. Ha detto: ma sarà qualcosa che gli ha fatto male, non parla che ti riparo. Chiude la porta, scende le scale, ritorna su, suona il campanello, mia mamma apre la porta, dice: scusa un attimo, viene vicino al mio letto, prende il dito, tocca dove c'è l'appendicite, ho fatto un salto mentre tocco questo po' di soffitto. Ricoverate subito, operare, appendicectomia grave. Cioè un medico ti deve toccare e per capire dove stai, perché stai male, qualcosa ti deve far male. Non è possibile. Come va? Tutto bene. Oh mamma mia. Certo, non può essere che va tutto male, ma può anche essere che va tutto bene. Ma per il quieto vivere, è vero? Per il quieto vivere, poi scoppia una bomba. Allora, in quella sinagoga erano tutti lì che ascoltavano, ma c'è uno che ha ascoltato meglio. E chi era? L'indemoniato. E cosa fa l'indemoniato? Reagisce. Quindi non ditemi che voi non siete indemoniati, è che non reagite perché siete lì, siete sedati. Ma la parola ti deve far male, ti deve costringere a dire: ma cosa? Cosa stai dicendo? Sei venuto a rovinarci? Perché? Perché con la incarnazione è finito il potere di Satana sull'uomo. Cristo è venuto a liberarci dai sensi di colpa. Dai sensi di colpa. E come fa il demonio a buttarci addosso i sensi di colpa, a farsi stare male? Parla. Quello parla continuamente, è proprietario di tutte le radio, di tutte le TV, di tutti i canali social, e ti dice: vedi, il tuo matrimonio fa schifo, guarda il fallimento con i tuoi figli, guarda nel tuo lavoro, che disastro, non ti capisco, guarda la tua vita affettiva, non sei amato, guarda tuo padre che fa preferenze, guarda tuo figlio, tutto quello che hai fatto per lui se ne frega, lui lavora continuamente anche quando dormi e continua, e a un certo punto cosa fai? Ci credi e cominci a stare male. E sapete qual è? Mentre la parola di Dio ti aiuta a perdonare e ad amare, la catechesi del demonio che ci parla attraverso tutti i canali TV, social, telegiornali, tutte balle varie, ti porta ad odiare. Quando uno odia, sta male. Quando uno ha rancore dentro, sta male lui e inquina tutto il resto. Uno che ha il rancore, se fa il sugo, se fa schifo, ha voglia metterci lo zucchero per correggere l'acidità, stai male. Allora, fratelli, è necessario che il Signore, che ha autorità sulla nostra vita, dica al mio e al tuo demonio: tacci. Oggi, non domani, adesso che tu sei qui, che intanto che ascolti, pensi. Perché vedete, non è sufficiente venire a messa a scaldare la panca. È importante ascoltare e dare autorità a Cristo, che è la parola. Perché il rischio grande è di travestirsi di uomo religioso e nei fatti continuare ad adorare l'idolo. Nella parola di Dio si racconta dicono i profeti a quelli che erano nella sinagoga, nel tempio, che ascoltavano la parola di Dio, e dice: guai a voi che dite, speriamo che passi in fretta la festa, così domani mattina aumentiamo il furto sulle bilance, cambiamo i pesi, restringiamo i recipienti del grano, invece di un chilo ce ne sono 6 etti. Andate al supermercato, guardate com'è la pasta adesso. Dice: non è aumentata, ma è 650 grammi invece di un chilo. Cioè, e allora arrivo all'ultimo punto che mi preme molto e che ve lo voglio proprio dire. Ma voi, come vi riscaldate? Avete visto le bollette del gas? Ma questi sono dei ladri collusi e aiutati da chi è al potere. Perché il cambiamento che hanno fatto sulle bollette del gas, io mi chiedo come faccia una povera anziana che non è in grado di entrare in questa faccenda e scopre che gli arriva la bolletta stratosferica, il gattolo. Quando abbiamo saputo che l'ENI, che è partecipazione statale, ha avuto non so quanti centinaia di milioni di utili rispetto all'anno scorso, quindi sono soldi dei cittadini, per che cosa li stanno utilizzando? Per comprare le armi. Lo stanno utilizzando? Li stanno utilizzando per sistemare le strade, li stanno sistemando per realizzare nuovi centri medici per aiutare le persone in prossimità della famosa epidemia X, dove saranno 10 volte i morti. Questi qui stanno facendo nuove camere negli ospedali, non mi pare, stanno riducendo, stanno incentivando l'educazione scolastica, aumentando un po' lo stipendio degli insegnanti perché gli venga un po' più passione per fare gli insegnanti, non mi pare. Dove vanno a finire i soldi pubblici? Nelle armi, nelle mazzette, continuano ad aumentarsi gli stipendi. E i poveri? E chi difende? I contadini. Ma chi è che delle cosiddette compagnie sindacali, Coldiretti, eccetera, sta difendendo i contadini? Nessuno. Ma ci vogliamo svegliare o no? Vi va bene, fratelli? Certo, perché adoriamo l'unico Signore. Il problema non è ricchi, quelli di Davos. Noi, come loro, adoriamo il denaro. Noi la vita ce l'aspettiamo dai soldi, dal potere, dalle ricchezze, non da Gesù Cristo. Per questo continuate ad affaticarvi. Dice: se il Signore non costruisce la casa, invano vi alzate presto al mattino, tardi andate a riposare per procurarvi il pane. Ti continuo a aumentare le tasse, i poveri saranno sempre più poveri, porteranno i poveri a scontrarsi tra di loro. Vedo qui le case popolari, un povero disgraziato buttano fuori, adesso ci mettono dentro altri ancora più disgraziati. Fratelli, questo è il Signore, che ha il potere di vincere quello che ci tiene schiavi, perché Dio provvede. E allora che cosa voglio dire? Poi fate come volete, volete andare avanti così, arrangiatevi, ma non potrete dire che nessuno vi ha mai detto la verità. Oggi è giorno di riposo. Smettila di pensare a delle cose assurde. Entra in quella dimensione dove un giorno, fratelli miei, tutti entreremo, perché non potrai più continuare a controllare come sta andando il conto in banca, perché non ti arriverà più l'estratto conto e non avrai più la connessione con internet, col tuo codice, perché non funziona la carta di credito di là, fratelli. C'è solo una cosa che funziona: la carità. E la prima carità, fratelli, dobbiamo farla noi, che non vuol dire pensare a noi stessi, ma al nostro intimo, che siamo figli di Dio, al nostro battesimo, che abbiamo dimenticato, lo abbiamo svenduto per avere qualche misero privilegio, che ne so che privilegio hai. No, no, siamo chiamati a essere re, sacerdoti e profeti. Il potere del demonio è vinto, la morte è vinta, i peccati sono perdonati. Tu vuoi continuare a servire questi delinquenti? Arrangiati. Fratelli, non c'è più nessuno che difende i poveri. Cristo, torniamo a Cristo e saremo salvi. Torniamo a Cristo, confidiamo in Lui, nutriamoci della Sua parola, dell'Eucarestia e viviamo responsabilmente la vita che è stata data a ognuno di noi. Cosa dobbiamo fare? Quello che ci è stato affidato, seguire i figli, assumersi le responsabilità. Leggevo che a Messina c'era una fila enorme perché il governo, non so cosa sta facendo, dopo il reddito di cittadinanza ha dato un'altra stupidaggine, non so, e c'è una marea di disgraziati che cercavano di avere questi moduli, ma in questo ufficio postale non potevano dare i moduli perché la stampante dell'ufficio postale è rotta da alcuni mesi. Ma io voglio dire una cosa, al di là delle poste, telegrafi, che chissà quanto si sono rubati tutti questi dirigenti, cioè, ma dico, se io fossi in quell'ufficio là, no, non c'è bisogno di essere supereroi, ma vado dal mio amico Gigi Mancini, faccio, metti a posto sta stampante e gliela metto lì. Ma quante cose, fratelli, in Italia vanno avanti perché c'è gente che si assume responsabilità che nessun altro si vuole assumere. È ora di ritornare ad assumerci le nostre responsabilità civili, perché gli altri sono solo dei ladri. È ora di capirlo. È ora di capirlo. Perché cosa? Perché questo è la felicità. Non perché qualcuno ti dica bravo, ma perché tu sei stato amato. Pensate quanto bene ancora possiamo fare ognuno di noi nel suo posto. Noi siamo tanti, loro sono pochissimi. Una goccia di ognuno di noi corrisponde a un mare, a un oceano. Ma finché non ce la mettiamo quella goccia, allora entrate nel riposo oggi, benedite il Signore, vivete il giorno del Signore. Non pensate, ah vabbè, sono venuto, ci vediamo il prossimo anno, e sei uno schiavo. Non è neanche il tempo di stare un giorno con te stesso, di riposare veramente con i tuoi figli, di pregare, di stare col Signore, di pensare. Fratelli, non si può pensare solo all'ultimo minuto quando ti vengono a prendere col 118 e dicono, ormai non c'è più niente da fare. Finché possiamo ancora fare qualcosa, facciamolo. Allora, fratelli, commento, dicevano, ma cos'è mai questo? Un insegnamento nuovo? Quale insegnamento? Che cosa ha fatto Gesù di nuovo? Niente. Ha compiuto quello che è scritto nel mio e nel tuo cuore. Amatevi gli uni gli altri, come io ho amato voi. E ti assicuro che anche gli spiriti impuri si sottometteranno. Anche gli spiriti impuri, fratelli, che sono dentro di noi e che ci dominano coi sensi di colpa. Cristo risorto, i peccati sono perdonati. Rialziamoci e ridiventiamo padroni della nostra vita. Sia lodato Gesù Cristo. Io credo in Dio.